Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, celebriamo la terza domenica di Pasqua. Siamo nella considerazione ancora, nella celebrazione di questa grande solennità che è il centro della nostra religione. Come tante volte abbiamo avuto occasione di dire in questi giorni, già dalla celebrazione del Triduo Sacro e poi nell'ottava di Pasqua, la risurrezione di Gesù è il centro della nostra religione, il cuore della nostra fede. Ed è opportuno, come sempre, ricordare quello che ha detto San Paolo, quello che San Paolo ha scritto, che se Gesù non fosse risorto, la nostra predicazione sarebbe inutile e sarebbe inutile, vana la nostra religione. Sarebbe la celebrazione di un uomo famoso, forse preparato, importante, ma comunque sempre un uomo, mentre la risurrezione di Gesù è la prova che Gesù è il figlio di Dio e che in questo modo ha vinto per sempre il peccato e la morte e vive, come diciamo nella liturgia, glorioso per sempre nei secoli dei secoli. Amen. Dunque siamo nella luce di questa celebrazione pasquale, siamo nella luce di questo mistero fondamentale della nostra religione. Una luce che non è soltanto la luce del cielo pasquale, che ci ricorda quello che abbiamo celebrato nella grande veglia del sabato notte, neanche nella luce delle candele che abbiamo acceso nella veglia pasquale, ma una luce che si ripercuote sulle nostre coscienze ed è la luce del mattino di Pasqua. Quando Gesù è risorto, quando Gesù ha fatto morire, come abbiamo cantato nella veglia pasquale, ha fatto morire la morte e ha fatto vivere la vita vera, quella vita che noi accogliamo dentro di noi, per la quale viviamo la nostra esistenza dando un senso pieno, un senso reale. Perché con buona pace di chi ha cantato che la vita senso non ne ha, la nostra vita ha un senso, questo senso è Gesù Cristo, questo senso viene dalla risurrezione di Gesù Cristo, dal fatto che noi appoggiamo la nostra vita proprio alla persona del Figlio di Dio fatto uomo, incarnato, morto e risorto per la nostra redenzione. Vi faccio una confidenza, adesso non è più una confidenza perché ne ho parlato a tutte le messe, quindi ormai lo sapete tutti, però la confidenza che è questa: durante la settimana, mentre preparavo l'omelia, ho avuto quasi un colpo al cuore, ho sentito quasi una paura interiore, perché ho pensato, ma se Gesù non fosse risorto, allora che cosa varrebbe vivere, cosa varrebbe lavorare, che cosa sarebbe stato l'impegno che noi abbiamo messo per realizzare le cose che riguardano la nostra famiglia, per dare un futuro ai nostri cari. Che cosa sarebbe del nostro voler bene, del nostro amare, del nostro lottare, del nostro soffrire? Sarebbe veramente una vita senza senso la nostra. E ho pensato, ripeto, con un po' di trepidazione interiore, che questa è la condizione di chi vive senza Dio, che per forza di cose allora si accontenta di quel poco che viene di materiale nella nostra vita, si accontenta di stare bene pensando e sperando che questa condizione duri per sempre, anche se noi sappiamo che questo non può essere, di godere sempre il massimo, anche se sappiamo che questo la vita non ce lo può dare, di avere il massimo della salute, il massimo dal punto di vista economico, anche se sappiamo che questo non è possibile averlo dalla nostra vita. E invece noi, pensavo, rincuorandomi nella luce della verità di questa festa della Pasqua, invece noi abbiamo questa finestra aperta sulla eternità, sulla verità che ci viene dalla risurrezione di Gesù, che c'è la vita eterna, che noi parteciperemo nella luce della Pasqua a questa vita di gioia per sempre col Signore, e che la risurrezione non è soltanto una cosa che riguarda Gesù, ma è una cosa che riguarda ciascuno di noi, che viviamo una vita materiale su questa terra, un cammino di fede che dà senso alla vita spirituale delle nostre anime, e che però siamo destinati a vivere per sempre con Gesù nella luce della Pasqua. E allora pensavo alla grande fortuna che abbiamo di vivere la nostra esistenza nella Chiesa Cattolica, professando il credo, come facciamo tutte le domeniche, nel quale diciamo: io credo nella risurrezione della carne, credo nella vita eterna, credo nel mondo che verrà dopo la fine di questa esistenza terrena, di questo percorso che facciamo tutti quanti qui sulla terra. Dunque pensiamo alla festa di Pasqua come centro della nostra vita, e non soltanto in questa cinquantina di giorni che ci separano dalla festa della Pentecoste, no? Che vanno dalla Pasqua alla Pentecoste, ma sempre, così come facciamo nell'annuncio della festa di Pasqua che si proclama nel giorno dell'Epifania, sempre centriamo la nostra vita, le nostre celebrazioni, il nostro percorso di fede, sempre lo centriamo nella Pasqua di Gesù, che è il cuore di tutto. E così passiamo, proprio parlando della Pasqua di Gesù, passiamo al Vangelo di oggi, nel quale noi ascoltiamo un altro fatto successo nella sera di Pasqua. Vi ricordate domenica scorsa la vicenda spirituale di Tommaso? Il Vangelo era diviso in due momenti. Un primo momento, quello che è successo nella sera di Pasqua, quello che è successo nel cenacolo contemporaneamente ai fatti che abbiamo sentito oggi, mentre Gesù si accompagnava ai discepoli di Emmaus, che spiegava le scritture, che si rendeva presente nella celebrazione dell'Eucaristia, era anche presente lì nel cenacolo, inventando la confessione, dando l'autorità di perdonare i peccati agli apostoli che erano riuniti e dei quali mancava Tommaso. E poi, Vangelo di domenica scorsa, sempre, seconda parte, 8 giorni dopo, la presenza di Tommaso e la misericordia del cuore di Gesù che recupera Tommaso, che non lo abbandona, non lo rimprovera in un modo definitivo, ma lo vuole incoraggiare in un modo forte: Tommaso, vieni, tocca. Guardate, questo è l'aspetto che noi vediamo anche nel Vangelo di oggi. Il Vangelo di oggi che ci dice che questi due discepoli, dei quali il Vangelo riporta il nome di uno solo, no? Si chiamava Cleopa, quello che ha interloquito, ha parlato con Gesù. Questi due discepoli che vanno via col volto triste, dice il Vangelo. Se il volto è triste, siccome il volto è specchio dell'anima, il cuore è triste, la vita è triste. E poi le parole che loro dicono a Gesù: noi speravamo. Questa parola è una parola di grande delusione interiore, è una parola che quasi indica il fallimento. Hanno visto Gesù nella predicazione, lo hanno seguito nel suo insegnamento, ma poi hanno visto anche i giorni della passione, il giovedì, il venerdì santo, hanno anche sopportato atrocemente il silenzio del sabato santo nella loro vita. E poi ancora l'altra parola che dicono: le donne sono andate al sepolcro, l'hanno trovato vuoto, ma lui non l'hanno visto. Gesù manca alla loro vita, hanno bisogno di Gesù. Dall'altra parte, questo Gesù che misteriosamente ti accompagna, è un Gesù che loro non riconoscono, perché per riconoscere Gesù risorto nella gloria del corpo spiritualizzato e glorificato c'è bisogno della fede, no? Come insegna anche il Vangelo della risurrezione, con l'incontro di Gesù con Maria Maddalena. Maddalena non riconosce Gesù se non quando Gesù la chiama per nome, così questi discepoli. È Gesù che li accompagna, Gesù che vuole fare con loro questo percorso di vita, 11 chilometri, 1 ora e mezzo, 2 ore di cammino, ma loro non lo riconoscono. Dicono: tu solo sei così forestiero da non sapere cos'è successo. Il nostro Gesù è stato fatto fuori, aveva fatto delle promesse, ma non le abbiamo viste adempiute queste promesse. E sparano proprio questa parola importantissima che dice la sofferenza del loro cuore nell'assenza di Gesù. Lui, Gesù, il Signore, che noi abbiamo seguito, lui non l'hanno visto. Dall'altra parte c'è Gesù, Gesù che li accompagna, Gesù che anzitutto li rimprovera. Lo abbiamo detto nell'atto penitenziale della Messa, no? stolti e lenti di cuore a credere. È un rimprovero, ma non è un rimprovero che uccide, no? Come tante volte noi sentiamo nella nostra vita, persone che ci dicono parole che ci fanno del male. Nelle litanie di liberazione con i giovani, al giovedì sera, sempre diciamo questo: dalle parole cattive liberaci, Signore. Vuol dire, ci sono delle parole che fanno male al cuore, che feriscono profondamente la dignità della persona, la nostra anima, il nostro impegno nella vita quotidiana. Invece ci sono delle parole che possono essere anche dei rimproveri, formalmente dei rimproveri, ma che sono soltanto degli incoraggiamenti, che servono soltanto da sprone, come questa parola di Gesù: stolti e lenti di cuore a credere. Perché? Perché non credendo vi precludete questa possibilità di incontrare Gesù risorto, Gesù che vive e regna nei secoli dei secoli, amen, appunto come diciamo. E dopo dice il Vangelo Gesù che non li abbandona dopo averli rimproverati, non li fa fuori, no no, ma li accompagna e spiega, questo è bellissimo, spiega le scritture. Da Mosè, partendo da Mosè, dice il Vangelo, tutti i profeti. Immaginate, Gesù che in queste due ore di cammino fa questa lunga omelia per spiegare quello che nella scrittura indicava la sua persona, indicava la sua morte e indicava la sua risurrezione. Questo vale molto per noi. L'amore alla parola di Dio. E che brutto vedere qualche volta, non che capiti qui, per carità, ma vedere tante volte delle persone che stanno con l'orologio a vedere quanto dura la messa, quanto dura la predica, bruttissimo. Noi dobbiamo avere amore alla parola di Dio e ringraziare i nostri sacerdoti che la spezzano per noi. Vedete questi due altari che sono qui nella nostra chiesa, tutti e due bellissimi. L'altare della parola, che è l'ambone, dove viene proclamata la parola, e mi complimento con quelli che questa sera hanno proclamato la parola di Dio prestando la loro voce al Signore. E poi qui l'altare dell'Eucaristia, la mensa dell'Eucaristia, dove noi riceviamo il pane eucaristico. Due modi che noi abbiamo di essere nutriti da Gesù. Ma l'amore alla parola di Dio, all'ascolto della parola di Dio. Una parola, ed è sempre una cosa che dicono i discepoli di Emmaus, una parola che fa ardere il nostro cuore. Chiediamocelo, cari ragazzi, care ragazze, chiediamocelo. Quando io ascolto la parola di Dio, quando vado a messa, quando c'è l'omelia, quando leggo un bel libro, quando ascolto, non so, una catechesi a Radio Maria oppure in parrocchia, il mio cuore riesce ad ardere, ardere dalla gioia, ardere per la comprensione di questa parola del Signore? Leggevo in questa settimana una riflessione di Sant'Efrem Siro che dice così: quando mangio l'Eucaristia mangio il fuoco. Questa parola noi la possiamo dire con proprietà, con verità, con opportunità, proprio anche per la parola. Quando ascolto la parola e quando mangio l'Eucaristia, potremmo completare così la nostra riflessione. Questa parola che cogliamo da questo santo orientale. Quando mangio l'Eucaristia, quando mangio la parola di Dio che viene proclamata e spiegata, in me ricevo il fuoco, arde questo fuoco dentro di me. Ed è così che allora avviene questo cambiamento, questa maturazione. Vedete anche qui la misericordia del cuore di Gesù, che catechizza, che aiuta, che istruisce, che sorregge questo cammino, il cammino dei discepoli di Emmaus, e da un cammino di delusione, di fallimento, di chiusura alla luce, fa diventare un cammino di apertura alla gioia, un cammino di maturità cristiana, un cammino dove splende la luce della verità. E allora, perché non ammettere, come abbiamo fatto già domenica scorsa per San Tommaso, come non ammettere che questa pagina di Vangelo è la fotografia della nostra vita? Perché anche noi tante volte siamo tristi, lo dice il nostro volto. Anch'io, anche voi, tante volte abbiamo tanti problemi, tante cose da fare, tante difficoltà che cercano un po' di togliere gioia, significato, pieno, contentezza alla nostra vita. Lo dice il nostro volto tante volte, no? Che portiamo croci, abbiamo dei problemi. Anche noi tante volte siamo delusi. Delusi da Dio, ammettiamolo placidamente, perché tante volte lo abbiamo detto, no? Ho pregato tanto, ma Dio non mi ha ascoltato, Dio non mi è venuto incontro, o almeno non ha fatto quello che per me sembrava opportuno, utile in questo momento. Ma siamo anche delusi dagli altri, e su questo non mi fermo a fare esempi. Quante volte siamo delusi dagli altri, dal comportamento che hanno, dal fatto che non corrispondono magari alla nostra attenzione, alla nostra generosità, al nostro impegno. Quante volte anche noi assomigliamo ai discepoli di Emmaus, per questo noi speravamo che possiamo pronunciare, speravamo che Dio ci aiutasse, dicevamo, no? Ma anche speravamo che i nostri fratelli, che i nostri figli, che i nostri genitori, che i nostri vicini di casa, che i nostri confratelli nel cammino della fede, della religione, capissero, aiutassero, rispondessero, e questo non è avvenuto. E poi tante volte siamo delusi anche da noi stessi. Mi ricordo che un giorno una persona anziana mi ha detto: mai avrei immaginato da giovane che avrei fatto questi peccati, Don Chicco, che sarei arrivato a questo punto. Mai avrei immaginato di cadere così in basso. Questa riflessione vale anche per noi. Mai noi avremmo immaginato, magari quando eravamo piccoli, quando eravamo, ecco, ai primi passi del cammino cristiano, non so, per la prima comunione, mai avremmo immaginato di non corrispondere all'amore di Dio, così come facciamo con una caterva infinita di peccati che si assommano tutti i giorni sulle nostre coscienze. Anche da noi stessi, come vedete, viene la delusione, ma soprattutto riflettiamo su questa realtà, che tante volte anche noi possiamo dire: lui non c'era, lui non l'hanno visto. Sì, il sepolcro era vuoto, ma lui non l'hanno visto. E questa è la condizione di chi vive nel peccato, nostra, se noi viviamo nel peccato grave. Il sepolcro è chiuso, questo masso, questo macigno chiude l'imboccatura del sepolcro, che poi è il nostro cuore, e Gesù non c'è. Gesù non può risorgere, Gesù manca alla nostra vita. Ecco che allora anche per noi si realizza quello che abbiamo sentito nel Vangelo. Gesù non ci abbandona mai, Gesù si fa nostro compagno di strada, Gesù ha per noi la stessa misericordia che ha avuto per Tommaso, che ha avuto oggi nel Vangelo per i discepoli di Emmaus. È Gesù che ci prende per mano, come non confidare in Lui? È Gesù che ci aiuta. Noi dobbiamo credere questo, non possiamo essere stolti e lenti di cuore a credere a questo. Gesù si accompagna, ed è forse proprio nei momenti nei quali noi maggiormente soffriamo, maggiormente siamo a terra, proprio in quei momenti che Gesù è più vicino. Gesù percorre con noi questa strada, una strada, ben inteso, cari fratelli, cari sorelle, cari ragazzi e ragazze, non è più misurabile a chilometri, non sono più 11 chilometri, ma è misurabile a giorni, a settimane, a mesi, ad anni, ed è la nostra vita. Questo Gesù non farà soltanto un pezzo di strada con noi, da questo momento, dal momento in cui siamo battezzati e crismati, ma rinnoviamo questa adesione a Gesù con tutto il cuore. Noi abbiamo Gesù come compagno di strada per tutta la nostra vita. Cambia l'unità di misura, non più in chilometri, ma in ore. In ore è molto bello vedere come nel Vangelo questo Gesù fa per andare oltre, e questi hanno bisogno. Ma diciamo, noi sono uomini grandi, sono delle persone mature, hanno paura del buio, che dicono a Gesù: resta con noi perché si fa sera. No, questa è l'oscurità della quale tutti abbiamo paura, l'oscurità di sentirci soli, di non aver senso nella vita, di non avere un punto d'appoggio fermo, una casa costruita sulla roccia, per dirla con le espressioni di Gesù nel Vangelo. Ecco che Gesù si ferma, e dice il Vangelo, si fermò per stare con loro. Ma poi potreste dirmi, ma come, scusi, si ferma per stare con loro e poi sparisce? Sparisce perché c'è il pane eucaristico. Lo riconoscono allo spezzare il pane. Vedete i verbi che anche nel testo del Vangelo greco sono i medesimi dell'ultima cena, ma che anche in italiano rendono perfettamente le parole dell'ultima cena. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro. Sono i pani, i verbi della celebrazione dell'Eucarestia. Prima Eucarestia, giovedì notte, giovedì santo notte, nel cenacolo. Seconda Eucarestia, domenica di Pasqua, nella locanda con i discepoli di Emmaus. Gesù non sparisce. Gesù sparisce fisicamente. Non lo vedono più fisicamente, ma adesso hanno l'Eucarestia. Questa parola del Vangelo è una parola bellissima per noi. Si fermò per restare con loro, perché l'Eucarestia accompagna ogni momento della nostra vita, accompagna ogni istante della nostra esistenza. Allora è per questo che noi non saremo mai soli, è per questo che possiamo dire che Gesù ci accompagna sul serio, perché abbiamo l'Eucarestia, perché i nostri tabernacoli non sono vuoti, perché i nostri tabernacoli sono il centro della vita della Chiesa. Come ho scritto nella Cappella del Santissimo, nella lapide d'ingresso della Cappella del Santissimo, da questa cappella che è il cuore della vita della nostra comunità, Gesù col suo cuore eucaristico parla, e da questa cappella nella quale accoglie tante persone che vengono a visitarlo, da questa cappella effonde con abbondanza le sue grazie e le sue benedizioni. Riflettiamo su questa pagina di Vangelo. Sicuramente questo Gesù è morto, dunque il fatto della risurrezione è inconfutabile. Gesù è risorto. Se Gesù è risorto, vuol dire che non è più morto ma è vivo, che è qui, che è presente. Allora io lo posso incontrare. Ma dove lo incontro? Lo incontro durante la celebrazione della messa, durante la celebrazione dei sacramenti, durante la preghiera. Lo incontro nell'ascolto della parola. Ecco allora che la messa è proprio come l'ha celebrata Gesù con questi discepoli. Ascoltare la parola, la prima parte, no? Ascoltare la parola, ascoltare la spiegazione. Essere felici perché abbiamo la possibilità di ascoltare la parola di Dio. Abbiamo la possibilità di essere nutriti da questa parola. E poi dopo la seconda parte, ricevere il pane eucaristico. Ogni volta che noi vogliamo, possiamo contrarre questo Gesù vivo nella celebrazione dell'Eucaristia. Possiamo riaccendere questo fuoco. Abbiamo fatto tutti l'esperienza, no? Qui in Sardegna poi è facile, no? Che accendiamo il fuoco nei nostri camini. E ovviamente questo fuoco non dura 3.000 anni. È un fuoco che va alimentato, allora mettiamo altra legna e se si spegne il fuoco va riacceso. La nostra vita è così. Se i discepoli di Emmaus hanno detto ardeva il nostro cuore mentre lui ci spiegava le scritture, venendo alla messa, celebrando i sacramenti, leggendo il Vangelo anche a casa, frequentando la parola di Dio, cercando di formarci dal punto di vista cristiano, noi alimentiamo, mettiamo altra legna su questo fuoco, il fuoco che Gesù accende nel nostro cuore quando questa parola di Dio è capita, accolta, metabolizzata. Oppure, se l'abbiamo fatto spegnere questo fuoco perché non l'abbiamo più alimentato la nostra anima con la legna della parola di Dio, questo fuoco con la legna della parola di Dio, della grazia dei sacramenti, dobbiamo riaccendere questo fuoco. Ecco allora la confessione, ecco allora la comunione. Ecco l'importanza della messa. Come si può vivere senza messa? Come si può? La messa è tutto per noi. La messa è incontrare questo Gesù vivo che ci accompagna tutte le volte che noi vogliamo. Gesù per me, per voi è vicino. Quanto possiamo essere tristi e delusi se manca Gesù, tanto possiamo essere felici e dare senso alla vita se Lui è presente. E vi faccio notare l'ultima cosa e chiudo. Questi qui erano arrivati a casa loro, avevano fatto il percorso di 11 chilometri, erano partiti delusi, adesso erano felici, pensavano che Gesù fosse morto, adesso l'hanno riconosciuto. Potevano dire, beh, dopo i giorni della passione, nei quali abbiamo pianto molto, ci siamo disperati, e nel giorno della risurrezione che abbiamo vissuto, con la morte ancora nel cuore, Gesù è risorto, questa gioia l'abbiamo nel cuore, adesso ce ne torniamo a casa, belli e tranquilli. E invece no, che cosa fanno? Ci dice il Vangelo, tornano indietro ad annunciare che Gesù è risorto. Cari fratelli, care sorelle, cari ragazzi, care ragazze, che fate dopo la messa? Sì, no, non sto dicendo che voglio sapere cosa dovete fare. Molti andranno magari al rientro di Sant'Efisio, non sto chiedendo questo. Qualsiasi cosa dobbiate fare, quelle persone che incontrate, quelle persone che incontrerete stasera, quelle persone le ha messe Gesù sul vostro cammino, perché voi possiate dire a queste persone: Gesù è risorto, Gesù ti sta aspettando, Gesù vuole vederti. Dobbiamo essere tutti apostoli e testimoni di questa risurrezione che ha cambiato la vita a noi come discepoli di Emmaus, che ha cambiato la vita degli apostoli e della prima comunità cristiana, che cambia la vita oggi a tanta gente nel mondo. Gesù vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E l'ultimo pensiero è mariano, in questo primo inizio scorcio del mese di maggio. Che fortuna che abbiamo! Abbiamo una fortuna più grande dei discepoli di Emmaus. Questi hanno avuto solo Gesù, Gesù che li ha accompagnati, Gesù che ha spiegato la parola di Dio. Noi abbiamo anche Maria Santissima. Da una parte ci prende Gesù per mano, dall'altra la Madonna, perché noi possiamo rispondere a questo Gesù che ci accompagna, che ci spiega le scritture, che parla al nostro cuore, con le sue parole, vivere come Maria, rispondere a Gesù: eccomi, fiat, sia fatta di me la tua volontà. Voglio fare quello che tu mi chiedi, Signore, nei comandamenti, quello che tu mi chiedi attraverso una vita di fedeltà, una vita di fedeltà nel cammino cristiano. Così, accompagnati nella nostra vita, fatti certi della presenza di Gesù nella sua risurrezione, così saremo apostoli di questo mondo. Non una chiesa chiusa, non lo siamo, mi sembra proprio che la nostra parrocchia sia anzi molto aperta, testimone, incisiva nel quartiere delle verità della fede. Non una parrocchia chiusa, una chiesa chiusa, ma come dice Papa Francesco, una chiesa aperta, una chiesa che testimonia, una chiesa sana, non malata, non con odori di muffa, ma una chiesa sana che nei sacramenti, nella fede che viene alimentata dalla parola di Dio, si corazza, si nutre, si prepara e poi sa con incisività rivolgersi al prossimo, ai fratelli che incontriamo, ai poveri, che sempre secondo l'ottica di Papa Francesco sono soprattutto quelli che mancano di Gesù. Cantiamo ancora nella nostra vita l'alleluia di Pasqua e ripetiamo questo simbolo di fede. Vi ricordate che ne abbiamo parlato alla catechesi? Un simbolo di fede della comunità cristiana primitiva. Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Alleluia. Sia lodato Gesù Cristo.